Radio Nuova Trieste presenta. Scrittrici triestine. A cura di Mariella Grande.
Un saluto a chi ci ascolta e con il nostro regista Riccardo Righi, ultima puntata dedicata al libro Lassù nella Trieste Asburgica, edito dalla Leg, e un grazie alla scrittrice Marina Silvestri per averci accompagnati in questo viaggio, sì, un viaggio storico, seguendo il suo libro, sempre nella ricca Trieste, città mitteleuropea asburgica, dove trovava lavoro quell'umanità regnicola, complessa, che offriva braccia, competenze e saperi. Marina, grazie per questo aiuto, per queste conversazioni, per queste scoperte attraverso le quali ci hai guidato, e sempre però dobbiamo ricordare attraverso una selezione degli argomenti presenti nel libro, complessi come la storia di Trieste vista attraverso l'emigrazione agli inizi del Novecento dal Regno d'Italia. Allora una domanda nasce spontanea: quanto difficile è stata questa selezione, che inevitabilmente ha lasciato fuori tanti altri argomenti che pure sono presenti nel tuo libro?
Diciamo che la selezione ha privilegiato la provenienza, che forse è la cosa meno, non meno conosciuta, meno così, di cui si è parlato meno, perché per quanto riguarda la storia della città ci sono libri di storia che hanno esaminato a fondo il problema di Trieste, il problema di Trieste sotto l'Austria, il problema della Prima Guerra Mondiale. Saggi su saggi, ecco, quindi diciamo che la cosa che ci sono poi nel libro, come dire, argomenti di carattere politico, economico, della politica europea, della situazione, del contesto allo scoppio della guerra, ma appunto in questo excursus ho cercato di privilegiare proprio l'elemento che mi piaceva anche di più, perché forse più quotidiano, più legato ai costumi che la città non sa d'avere, forse ereditato in modo così profondo da altre realtà regionali italiane, per ridare questa, perché non lo so, leggendo delle cose anche sui dialetti della costa adriatica, ci sono tantissime parole entrate nel dialetto triestino che ci vorrebbero giorni e giorni per parlarne, ecco, per cui mi sono limitata qui a parlare, a tracciare questo profilo delle provenienze.
Interessante, perché si ritrova anche al presente, in effetti, nella continuità anche di certi lavori, di certe professioni, sebbene tanti lavori siano andati scomparendo.
Infatti professioni scomparse, i sarti erano certo. O friulani o pugliesi, ad esempio, i gelatari, come si diceva, o friulani o cadorini.
I barbieri
pugliesi o friulani, per cui...
Questa aspetto dell'italianità che si rispecchia poi nelle varie regioni di provenienza.
Infatti è questa capacità di penetrazione spontanea nella vita sociale, perché nel momento in cui le trattorie, le osterie, i caffè, quindi noi abbiamo i camerieri, i commessi, sono tutti, provengono tutti dalla penisola. Chi va a prendere un caffè, chi va all'osteria, chi va a comprare un chilo di pasta, parla con il cittadino del Regno d'Italia.
Questo è uno dei tanti aspetti affascinanti del tuo libro, Lassù nella Trieste Asburgica, perché proprio, ecco, racconta questa italianità attraverso un quotidiano che a volte sfugge, o meglio, attraverso l'importanza di un quotidiano che a volte sfugge, che invece racconta proprio la vita. E a proposito di vita, oggi il nostro, diciamo, discorso, meglio la tua illustrazione del libro, parte proprio da una data precisa, il 1914, cioè lo scoppio della guerra, e come questo poi si ripercuota sui regnicoli. Cosa succede?
Allo scoppio della guerra sono 50.000. Quando il Regno d'Italia dichiara guerra all'Austria a maggio del 15, già 35.000 sono ritornati a casa, la città si è svuotata. Rimangono grosso modo 10.000 persone, alcuni vengono riconsegnati ai paesi d'origine, altri internati nelle cosiddette città di legno, dove l'Austria
rinchiude
chi poteva avere, secondo appunto la mentalità delle forze armate austriache, intelligenza con il nemico, grosso modo maestri, impiegati, professori, avvocati, per cui un ceto culturale, se non i redentisti conosciuti come tali.
Certo, e penso a Scipio Slataper, penso a Gianni Stuparic, che erano già fuoriusciti e stavano combattendo poi nell'esercito del Regno d'Italia, e penso anche alla gente non impegnata, ma che vive, che subisce la storia, che vede questo Regno d'Italia che dalla triplice alleanza passa, volevo dire con nonchalance, ma non lo dico perché non è un linguaggio storico, e quindi passa alla triplice intesa, e gli italiani quindi che devono abbandonare il Trieste.
Che questo fosse probabile è il dato dei 35.000 che rientrano. Alcuni rientrano perché sono anche chiamati sotto le armi, perché essendo sudditi del Regno d'Italia devono essere richiamati e andare alla guerra, quindi le famiglie ritornano a casa. C'è anche questo, oltre al fatto che essendoci il blocco navale sull'Adriatico non c'è più lavoro a Trieste, quindi sono tante le ragioni per cui ritornano a casa.
Una domanda: nel Regno d'Italia si conoscevano i problemi di questi concittadini emigrati in Austria, in particolare a Trieste?
Ma erano usciti proprio nel 1914 due libri, uno di Virginio Gaida, che era corrispondente della Stampa di Torino, e l'altro di Luigi Barzini, corrispondente del Corriere della Sera, che avevano trattato il problema degli italiani d'Austria e della Venezia Giulia. Quindi i problemi durante il 1914, il problema degli italiani d'Austria a Trieste, e trentini poi, quindi degli italiani del Trentino, viene sollevato dalla stampa.
E Gaida in effetti che cosa sottolineava di questa realtà?
Ma sottolineava il fatto che l'Austria stessa dicesse laggiù a Trieste, quando parlava di Trieste, laggiù in Italia, perché riconosceva questa identità diversa e questa città del sud dell'impero poi.
Ma torniamo allo scoppio della guerra nell'estate del 1914. Tra l'estate del 14 e il maggio del 1915, leggo nel tuo libro, ben 35.000 regnicoli lasciano Trieste e ritornano in Italia, come tu stessa ci hai ricordato. Cosa ci puoi dire?
Ma i ritorni poi, la cosa drammatica sono queste che vengono chiamate restituzioni nei confronti dei cittadini italiani allo scoppio della Grande Guerra, perché vengono fatti transitare, molti vengono prima rinchiusi a Lubiana, poi vengono fatti transitare per la Svizzera, quindi con una giorni e giorni in convogli ferroviari passano il confine, scendono a Milano, da Milano vengono destinati, se hanno la famiglia che li riaccoglie nelle loro località d'origine, altrimenti in campi profughi. Quindi una situazione drammatica che la stampa sottolinea per esempio l'Avanti e il Corriere delle Puglie sottolineano il fatto che questi convogli vengono fatti viaggiare di notte perché non ci sia un impatto sulla cittadinanza rispetto a queste persone bisognose di tutto, e poi come nasca una catena di solidarietà, di raccolta abiti, di raccolta dei generi alimentari, di giocattoli per i bambini, cioè come si muova l'accoglienza nei confronti di queste persone che a Trieste hanno lasciato tutto.
E a Trieste chi è rimasto? La situazione in città com'è? Una città che si è svuotata, che si sta svuotando?
Ma è interessante Silvio Benco nel suo libro Gli ultimi giorni della dominazione austriaca descrive l'aspetto della città deserta. Lui dice: negozi chiusi a decine, mancanza di barbieri, solitudine nei caffè e silenzio, e quasi del tutto sono scomparsi i camerieri. E poi descrive anche l'affollamento per i visti sotto il consolato d'Italia a Trieste, quindi le persone che fanno la fila soprattutto gli ultimi giorni da aprile a maggio, quando oramai la guerra è certa, per avere il visto per poter passare il confine ed andarsene da Trieste, quindi queste folle che si ammassano sotto il consolato.
Mi viene in mente il diario scritto da Ida Finzi, Aide, che da Regnicola, in quanto italiana irredentista, è costretta a fuggire, deve fuggire, perché altrimenti sarebbe finita nelle città di legno
sì,
che tu ci hai ricordato. E in questo diario racconta l'ansia con la quale poi è andata, ha raggiunto col treno il confine, e al confine aspettavano poi i treni che dovevano portarli in Italia, treni che poi non arrivavano, gente che non sapeva cosa fare, persone anche impreparate, senza denari, senza diciamo, ecco, così abbastanza si affidava al caso, ma doveva cercare salvezza andando in qualche modo in Italia.
Sì, era così, e appunto sono 10.000 quelli che vengono appunto rimandati in Italia, e circa 3.000 vengono o internati appunto nei campi di Wagner e Katzenau, oppure confinati.
Riprendiamo la conversazione con Marina Silvestri. Siamo in piena Prima Guerra Mondiale, 1914-1915, abbiamo visto la comunità italiana che deve lasciare la città che si è svuotata, e facciamo una ellissi di tempo e arriviamo alla domanda: finisce la guerra, cosa succede? Torna tutta questa componente rappresentata dai regnicoli? Torna a Trieste?
Allora, torna gradualmente e non tutta, perché diciamo vengono vagliate le idee politiche. Chi si era dichiarato socialista, anarchico o non italianissimo non viene subito accettato. Quindi abbiamo una selezione, per cui il ritorno è lento, è graduale, e molte famiglie non tornano perché è cambiata la destinazione del commercio. Un'altra volta si ritrovano a cercare altri porti da dove, come dire, far decollare la loro attività economica. Arrivano invece a Trieste altri regnicoli. Arrivano a questo momento, arrivano anche dal Tirreno, perché sono toscani, sono campani, e poi sono liguri, lombardi, piemontesi, che vengono assunti nella pubblica amministrazione, nelle ferrovie, dove prima c'erano molti sloveni che se ne vanno, e molti austriaci che se ne vanno, e quindi Poste, Ferrovie, tutti quelli che sono gli uffici pubblici. Ed è molto interessante un commento del vice console Carlo Galli, il quale dice: ma i cittadini come italiani, come erano stati leali all'Austria, lo saranno adesso al Regno d'Italia, perché i cittadini triestini sono leali. Per cui bisogna essere molto attenti, perché si scontreranno con, appunto, regnicoli che sono imposti, diciamo, antipatici, dietro uno sportello dove possono esserci delle richieste, dell'impazienza, dei modi diversi e bruschi rispetto ai quali dovranno confrontarsi, perché non sarà tutto così facile questa integrazione fra regnicoli di prima e regnicoli dopo la Prima Guerra Mondiale.
Certo, una situazione incredibile. Trieste finalmente, a guerra finita, è diventata italiana, e quindi il sogno, le aspirazioni di tanti irredentisti si sono realizzate. Penso ad Aidé, che torna da Milano dopo aver passato degli anni veramente difficili, ma torna finalmente, il suo sogno si è realizzato, ma questo sogno realizzato rivela tanti altri problemi.
Tanti altri problemi e tanti, appunto, ostacoli. Molti regnicoli, ma quelli più poveri, continuano ad abitare in Città Vecchia. E dopo lo sventramento del ghetto degli anni 30 vengono mandati a nuclei diversi nelle case popolari in diversi rioni periferici della città, e questo fa sì che un po' si disperda la comunità regnicola, e si disperda anche il ricordo dei regnicoli,
e quindi si disperde nelle varie periferie, sì, della città. Quindi cambia ancora il volto, che cambia della città.
Nuovamente cambia il volto, e quindi possiamo, così un po' concludendo, anche dire che se per l'Austria erano stati importanti per i traffici dell'Austria avere questi cittadini degli antichi stati che parlavano l'italiano e quindi sapevano comunicare coi commercianti che stavano al di là dell'Adriatico, per tutta una serie di ragioni che poi diventano il cambiamento che c'è dopo la Seconda Guerra Mondiale con l'esodo, quindi l'Adriatico, di questa identità, diciamo, adriatica, di cui Trieste era il baricentro, scompare.
Un'altra ragione per leggere il tuo libro, lassù nella Trieste asburgica, perché a questo punto è chiaro, è una chiave di lettura importantissima per leggere anche la Trieste di oggi. Arriviamo al presente, e un presente certo non semplice, complesso, ma bisogna avere delle chiavi di lettura, e queste chiavi sicuramente le troviamo nel tuo testo. Allora possiamo ricordare anche l'argomento identità rimossa?
Sì, questa è l'identità rimossa, che è un'identità che Trieste permetteva, e qui bisogna ricordare, come ricordo nel libro, come durante tutto l'Ottocento, ma soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento e fino alla Prima Guerra Mondiale, sono talmente tanti i matrimoni misti fra appunto regnicoli, donne e uomini italiani, ma anche sloveni, ma anche croati, matrimoni fra le due coste dell'Adriatico, fra l'Istria e la Romagna, fra la Puglia e la Dalmazia, per questa mescolanza, questa identità rimossa e questa preziosa, fondamentale mescolanza fra le persone, nelle famiglie, che aveva fatto di Trieste una città dove tutti avevano cittadinanza.
Questa immagine è particolarmente interessante e stimolante in questo senso. Volendo si può vivere in un clima di collaborazione, di armonia.
Il lavoro permetteva questo. Il lavoro era il collante di tutto ciò.
E questo rendeva anche l'anima di questa città cosmopolita, che aveva una sua importanza, un suo profondo significato storico. Marina, dobbiamo concludere? Dobbiamo lasciare questo libro? Dobbiamo lasciare terminare queste conversazioni? Grazie.
Grazie a voi.
E alla prossima, comunque.
Alla prossima.
Grazie a Riccardo Righi e alla sua regia.
Radio Nuova Trieste ha presentato Scrittrici Triestine, a cura di Mariella Grande. Thank you.